Non c'è bisogno, credo, di nessun tipo di preliminare. Vito Mancuso. Ciao Vito, benvenuto, bentornato. Bello sapere che tu, con la quantità di richieste che ricevi, hai trovato uno spazio, un tempo per venire qui a Romena. Quindi la prima parola è la parola per noi più preziosa, cioè grazie di essere qui. E poi a un amico, come dire, non è che si va subito a fare la domanda. Ci sono delle domande, Vito, che insomma sono grandi temi, tu per fortuna li affronti sempre con attenzione, con cura. Guarda, ho trovato una cosa su di te molto bella. Mancuso è come se dicesse alla teologia vai al sodo e alla cultura accetta la sfida. Vai al sodo. Tutte le volte che ti si ascolta, anche sui temi più grandi, c'è modo di starci dentro, di sentire che possiamo capire, che ci possiamo stare, che quella strada può essere percorsa, che non c'è quindi quel dislivello che ci può essere tra chi magari ha una cultura, una sapienza, una conoscenza e chi su certi temi e su certe, anche su certe tematiche verbali, su certe parole non riesce ad avvicinarsi. Con Vito Mancuso si arriva a tutti. No, ma la prima cosa che ti volevo dire è ben arrivato e come stai? Come la gente di Romena ti sente amico e quindi vuol sapere qualcosa anche di te. Cosa stai facendo in questo periodo? Poi entreremo nel tema.
Bene, buongiorno, grazie di essere qui. Grazie soprattutto a chi sta seduto per terra. È un'emozione per me essere qui. È sempre un'emozione anche a parlare e vedere la gente che posa lo sguardo su di me. Io parlo, sto parlando e vedo che la gente mi guarda e dico sarò all'altezza di servire questi sguardi, di servire queste attese. E guardate che non è questa che sto dicendo retorica, è ogni volta per me, come quando vedete gli sciatori, no? Prima 3, 2, fum, e poi devi partire, è così, c'è sempre questa dimensione, così, come sto? Ma bene, va bene. Va bene, ho finito un nuovo libro che uscirà tra un mese, che sarà proprio sulla libertà.
Non lo sapevamo quando l'abbiamo invitato.
Ho fatto delle belle vacanze, sia mare sia montagna.
Ma sai che stamani, come dire, in Casentino, in Toscana, forse anche altrove si dice che quando si parla di una persona assente che se gli fischiavano le orecchie, forse ti fischiavano perché c'era qui Matthew Fox. E dovete sapere che se Matthew Fox è abbastanza conosciuto anche in Italia con grave ritardo rispetto ad altri paesi è per merito di Vito Mancuso, perché in principio La Gioia è stato pubblicato con l'introduzione di Vito Mancuso per una collana che lui ha diretto, no? Quindi grazie anche per questo, Vito.
Il merito non è mio solo in parte, il merito anzitutto di chi chi l'ha segnalato a me, è un medico di Catania. Ha detto guarda, devi assolutamente conoscere questo libro, Original Blessing, e quindi l'ho fatto arrivare, va bene. Ma devo dire che il merito che mi attribuisco veramente sta nel titolo. Perché quando io lessi questo libro feci lo stesso pensiero che avevo fatto anni prima quando avevo letto un libro di Anthony De Mello dal titolo Awareness. Cioè ti trovi di fronte a un libro, io ho lavorato per 15 anni circa in editoria e quindi un po' di esperienza ciò. Qual è il punto? Il punto che a volte la forza del libro è tale da capire che se tu traduci letteralmente il titolo inglese o finlandese o quello che volete voi in italiano, perdi la forza del libro. Allora, il titolo di De Mello, sto parlando del 1900, 95 probabilmente. Nel 94 avevo comprato per $1,000 i diritti italiani alla Fiera di Francoforte, i diritti italiani di questo libro di Anthony De Mello, gesuita morto prematuramente, gesuita indiano, e il titolo appunto Awareness, che tradotto letteralmente è consapevolezza. Io lo leggo e dico: ma questa è una potenza di un libro, se lo traduco e lo pubblico con consapevolezza non riesco ad arrivare. Allora pensa che ti ripensa e hai trovato questo titolo: Messaggio per un'aquila che si crede un pollo. Un 1,000,000 di copie. Purtroppo io ero un semplice dipendente e quindi non ho avuto nessuna... però questo è. E la stessa cosa, quando poi dirigevo una collana il cui titolo era Campo dei Fiori, mi avvenne, pensai, quando ebbi nelle mani Original Blessing di Matthew Fox. Lo leggo, dico, questo è un libro potente, ma come lo traduco in italiano? Lo pubblico con benedizione originaria? Ma voi avreste mai comprato un libro benedizione originaria? E dice, ma che cos'è? Naturalmente lui giocava su peccato originale, benedizione originale, l'avete sentito oggi, probabilmente dice, noi abbiamo l'amartiocentrismo, no? Cioè questa idea che anzitutto al centro c'è il peccato, amartia in greco, da qui amartiocentrismo, e quindi tutto in primo luogo deve partire nel farti sentire peccatore. Se non ti fanno sentire peccatore, se non ti mettono a disagio, non sanno che puoi piazzare il prodotto. E allora lui dice bisogna ribaltare questa cosa. No, non c'è la benedizione, il peccato originale, c'è la benedizione originale, original blessing, non original sin, ma original blessing. Ora, in americano, in inglese probabilmente questa cosa funziona, ma in italiano no. E allora ci pensi un po' come lo traduco questa, da qui, in principio era la gioia. Ed è il titolo che ho dato al libro di Fox e ha funzionato.
Grazie. Allora, cominciamo questo viaggio nella libertà insieme a Vito. E Vito, io ti ho ascoltato tante volte. Una cosa delle tante che mi piacciono di te è che questa cura, questa attenzione per il potere evocativo della parola e per la sua etimologia. E allora mi sembra quasi naturale cominciare a guardarla dal di dentro, dalle sue radici, la parola libertà, perché forse poi ci navigheremo anche meglio se la esploriamo e se la conosciamo un po' di più.
Guardate, mi fa molto piacere, Massimo, che tu mi abbia chiesto questa cosa, perché per me la cura del linguaggio, l'attenzione al linguaggio, è un esercizio spirituale da cui passa quella consapevolezza su cui De Mello scrisse il libro, passa questa mindfulness, questa awareness. Da dove vengono le parole? Cioè, perché noi chiamiamo le parole in una determinata maniera? Vedete, io mi sono fatto questa piccola filosofia del linguaggio dentro di me, pensando che all'inizio, in primo luogo, proprio c'è la pressione della vita, proprio una qualcosa che spinge, che preme, e che a volte anche ti opprime. E tutti i viventi, il buddismo direbbe tutti gli esseri senzienti sentono, per definizione, esseri senzienti, ma cosa sentono? Secondo me c'è questo senso proprio di oppressione, che può essere la paura, il freddo, la voglia, la fame, la cura proprio nel senso di affanno, il batticuore. Ma pensate agli animali, la paura degli animali, dei predatori, di chi viene predato, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio hai la pressione della vita che è su tutti i viventi. Poi, questa pressione crea impressioni sui viventi. è successo, qualcuno dirà per caso, qualcun altro dirà per disegno, qualcun altro dirà per provvidenza, ma è successo che una specie animale sia giunta alla possibilità di esplicitare le impressioni che la pressione della vita ha provocato su di loro. E allora cosa sono le parole? Sono le espressioni della impressione che la pressione della vita ha posto sui viventi. E per questo le parole più sono antiche, più vanno nel profondo, perché sono quasi un viaggio nella storia, un viaggio nel tempo a ritroso, quando vai a vedere proprio l'etimo, la radice della parola, che riporta il contatto primigenio tra la mente e la realtà. E ogni sforzo, come dire, del pensiero che lavora per concetti deve essere quello di riportare il termine, i concetti, i dogmi, tutto quello alla realtà, al fenomeno originario. E qual è il fenomeno originario che viene trasmesso dalla parola libertà? Beh, secondo me, una parola sola può esplicitare il termine, ed è indeterminazione. O se volete, caos. Cioè il principio di indeterminazione di cui parla Heisenberg, per quanto che riguarda la vita delle particelle subatomiche, di cui possiamo conoscere la posizione ma non la velocità, oppure la velocità ma non la posizione, da qui quella famosa battuta, storiella che circola, Heisenberg, premio Nobel per la fisica, base del principio di indeterminazione, che sta andando in macchina, supera i limiti della velocità, lo ferma la polizia tedesca e gli dice, dice: ma lei lo sa, professore, l'hanno riconosciuto, a che velocità andava? Dice: no, però so benissimo qual è la mia posizione. La libertà dice anzitutto questa cosa. Dice la possibilità di indeterminazione, la possibilità di imprevedibilità. E secondo me questa è una delle cose, è il fenomeno originario. Secondo me questo è stupefacente, che questo ammasso di energia, questa somma, questa quantità di energia che chiamiamo mondo e che è retto da leggi necessitate, l'ananche, il fatum, ma anche le costanti fisiche, che quelle sono e quelle rimangono, lavorando, muovendosi, evolvendosi, abbia prodotto un essere, in questo caso l'essere umano, capace talora, di essere libero. Io ho fatto un dibattito, dibattito un po' a distanza, ma insomma, se possiamo anche chiamarlo dibattito, con Pier Giorgio Di Freddi, proprio su questo tema della libertà. Siccome il mio libro prossimo si intitolerà Il coraggio di essere liberi, allora Pier Giorgio, eravamo insieme nelle Marche, in un posto nelle Marche dove c'è un dibattito alla sera culturale, ha sostenuto la tesi Il coraggio di non essere liberi. Ora, perché a un ateo sta così a cuore la negazione della libertà? Secondo me, perché, a parte che non a tutti gli atei sta a cuore, io gliel'ho anche detto, guarda che sei un fatto curioso, perché se noi andiamo a pensare alla storia della modernità, il 700, l'800, il 900, beh, chi ha combattuto per i diritti umani? Non dico solamente gli atei, ma certamente anche gli atei. E adesso guarda un po' il pensiero ateo, invece di continuare a sostenere l'esperienza della libertà, sostiene l'esperienza della non libertà. Che non saremmo liberi, ma neanche capaci di giungere alla libertà. Ma in ogni caso, a prescindere da questa osservazione storica, il punto fondamentale è: perché a un pensiero ateo, ma ateo impegnato, no? Di quelli che si gioca, sta così a cuore la negazione della libertà? Probabilmente perché la libertà rimanda, l'esistenza della libertà rimanda a una visione del mondo come sistema aperto, cioè che questa immanenza necessitata che chiamiamo mondo possa giungere a produrre una tale consapevolezza da giungere a essere liberi rispetto a se stessi, al proprio carattere, al proprio... Allora hai che l'immanenza produce qualcosa che trascende l'immanenza stessa. E questo significa che tu devi pensare, se ammetti la libertà, si deve pensare il mondo come sistema aperto. Sistema, certo, perché voi non potete pensare nulla che non sia un sistema, ma non un sistema chiuso, dove hai l'eterno ritorno dell'eguale, no? Per dire Nietzsche, o dove tutto è prevedibile, il determinismo di Laplace, dove tutto gira su se stesso, dove siamo necessariamente incatenati e obbligati a replicare l'eterna struttura e quindi ad avere una vita tutto sommato all'insegna del non senso. Come lo schiavo legato che deve girare la macina, sì, ma, o l'asino che deve continuare, insomma, avete capito l'immagine che stavo proponendo. Il pensare, il sostenere, il credere, l'accettare dentro di sé la consapevolezza che questo sistema necessitato, che chiamiamo mondo, produca la possibilità di momenti non necessitati, che sono gli atti liberi degli esseri umani, questo ti porta ad avere, lo ripeto, la visione del mondo non come sistema chiuso, ma come sistema aperto. Questa è la posta in gioco. Non so se sono stato capace di esprimere qual è la posta in gioco nel pensare alla libertà. Sono stato capace? No, devo ripeterlo? Cioè, quando voi avete a che fare col fenomeno libertà, se lo prendiamo sul serio, siamo al cospetto di questa pressione della vita sui viventi che produce impressioni da cui espressioni, ma queste espressioni possono avere, oltre che a livello del linguaggio, anche a livello proprio delle azioni, degli atti liberi, degli atti che sono veramente responsabili, cioè risposte, ma risposte non prevedibili, risposte creative. E questo è il fenomeno che noi dobbiamo, voi fate quel che volete naturalmente, non è che noi dobbiamo, non voglio cadere in questo, ma che io nel mio piccolo mi impegno a servire. Cioè io tutto quello che scrivo, le cose che faccio sono finalizzate a servire questa preziosissima, peculiarissima, delicatissima, contraddittoriarissima, lo so che non si può dire il superlativo di contraddittoria, ma lo faccio lo stesso, disposizione dell'energia che chiamiamo libertà. O qualcosa è in funzione della libertà, nel senso che la vuole suscitare, nel senso che la vuole alimentare, la vuole rendere sempre più consapevole, e vorrei anche dire sempre più mite, una libertà vera, consistente ma al contempo mite, non orgogliosa, superba, no, ma mite, serena, gentile, capace di tenerezza, una libertà leggera. Se non c'è questa cosa non serve a niente quello che viene messo in campo. Soprattutto se queste cose che vengono messe in campo sono cose religiose, quindi spirituali. Ma scusate, adesso non vorrei prenderla troppo là, ma il termine spirito, per esempio, secondo voi ha a che fare il termine spirito con l'esperienza della libertà? A mio avviso sì, anzi, a mio avviso se il termine spirito è nato, se la mente umana è giunta a inventare questo termine, spirito, è per servire quale fenomeno, per nominare quale fenomeno. Questo noi ce lo dobbiamo chiedere a proposito di filosofia del linguaggio. Di fronte a ogni parola, a ogni concetto, dici, ma va bene, questo concetto, per esempio anima, per esempio spirito, per esempio Dio, per esempio anche libertà, ma è per servire quale esperienza concreta, qual è la res a cui questo nomen è funzionale. Ora, io sono convinto che la res, cioè l'esperienza concreta a cui il termine spirito è funzionale, è la libertà. Perché spirito, vedete un po', nelle tre lingue che costituiscono l'Occidente, cioè il latino, il greco e l'ebraico, le tre lingue che sono alla base di quello che noi chiamiamo Occidente, di cui facciamo parte, di cui siamo figli, nel bene e nel male. C'è qualcuno che ama essere figlio dell'Occidente, c'è qualcuno che detesta essere figlio dell'Occidente, ma lo siamo. Tutte e tre queste lingue, come dicono spirito? In ebraico si dice ruach, ed è femminile. In greco si dice pneuma, to pneuma, e come si capisce dall'articolo è neutro. In latino si dice spiritus, ed è maschile. Interessantissimo. Maschile, femminile, neutro. Ma cosa significa anzitutto ruach? La stessa cosa che anzitutto significa pneuma. È la stessa cosa che anzitutto significa spiritus, cioè aria, vento leggero. E voi potete trovare un elemento fisico più libero, più capace di dire il caos, l'indeterminazione, l'imprevedibilità, l'inafferrabilità? Non lo puoi prendere il vento, che sia appunto l'aria, il vento. Quindi per concludere questa prima risposta sul linguaggio, vedete, usato ancora pneuma, c'è questa cosa, le esperienze spirituali sono tali da generare leggerezza, essere come il vento che dice Gesù a Nicodemo, non sai da dove viene e dove va, ma... E poi dice che Dio è pneuma, dice che Dio è spirito, Dio è... O si genera questo, cioè uomini liberi, esseri pensanti, responsabili, capaci di autodeterminazione. C'è questo, altrimenti non serve a niente. Io sono contento di essere romena perché tutte le volte che vengo qui, e non lo dico come captatio benevolenze, ma tutte le volte che vengo qui e non solo quando vengo qui, quando mi capita di incontrare esperienze che nascono da romena, io vedo che tutto quello che qui viene fatto è precisamente al servizio di questo vento leggero che chiamiamo spirito, possiamo anche chiamare libertà.
Cominciamo a metterla in gioco, questa libertà, nelle relazioni più importanti della nostra vita, con Dio, con noi stessi, nella nostra società. Questo sarà l'oggetto delle prossime domande. In parte a questa hai già risposto, ma è forse quella più importante, quindi ci ritorno un attimo sopra. Una volta ti ho sentito in un'intervista che hai detto che durante la messa, quando c'è il credo, quando si dice Dio onnipotente, tu superi, scavalli. Noi diciamo a romena tutto abbracciante, che è un termine coniato da un nostro caro amico Giosuè, che era un pastore luterano. Però ecco, onnipotente evidentemente non lo dici perché non è che non ti piace, ma non lo ritieni vero. E questo ha molto a che fare con la nostra libertà. Per essere liberi è necessario che non dipendiamo da nulla. Che sappiamo di poter entrare nel gioco della vita con le nostre scelte, con quello che una volta si chiamava libero arbitrio. Ecco, rispetto a questo, cosa mi dici?
Rispetto a questo dico che qui ci troviamo a che fare con un concetto centrale nel pensare Dio. Da sempre l'umanità ha sentito di essere al cospetto del mistero. Da sempre. Qui c'è una differenza molto importante su mistero ed enigma. C'è una mentalità portata a ritenere che ci sono delle cose che non si capiscono, è chiaro, e sono enigmi. Ma così come alcune cose che non si capivano prima, adesso le capiamo. Così cose che adesso non capiamo e che sono enigmi li capiremo fino alla totale comprensione, alla totale sovranità della mente sull'origine, sul presente, sul futuro, tutto sarà chiaro, il mondo come un grande palazzo di cristallo, la nostra vita come un grande computer dove ad ogni domanda c'è una risposta. Ed è una certa idea di logica, una certa idea di essere, una certa idea di rapporto mente-mondo e così via. C'è invece un'altra impostazione, che è quella che ritiene che le cose che non si capiscono non tutte sono riducibili a enigmi, c'è una dimensione di mistero. Mistero è una cosa diversa da enigma, perché mentre l'enigma sfida la mente, quando tu sei di fronte a un enigma e lo percepisci come tale, vuoi prendere carta e penna e cominciare a risolvere le cose, tant'è che c'è la settimana enigmistica. Invece il mistero non sfida la mente. Il mistero, torniamo all'origine delle parole, viene dal verbo greco myo, che significa chiudere. Chiudere di occhi e di bocca. Allora, mentre l'enigma ti fa spalancare gli occhi e poi magari anche la bocca per elaborare il problema, il mistero ti pone in questa dimensione di silenzio, di quiete, di oscurità, ma di un'oscurità serena, come quando non spegniamo la luce perché siamo arrivati a casa. Perché è ora di, quando uno arriva a casa l'accende di solito, poi però in certi momenti, quando è il momento del riposo, ci si spegne. Ecco, questa è la dimensione del mistero. Infatti da enigma viene enigmistica e da mistero viene mistica. E la mistica è questo senso di unità. Non capisco in un certo ma mi sento arrivato a casa. Mi sento unito. Non so voi quando sentite il termine mistica, cosa pensate, visioni, cose di questo. No, il senso profondo della mistica è il senso della unità, enosis. Sentirsi uniti. Col mondo, col mistero del mondo e con tutti gli esseri che vivono e si muovono nel mondo. Quando è il senso di comunione. Cosa c'entra con Dio? Ma l'esperienza di Dio viene da qua. Allora, gli esseri umani hanno sempre sentito questa sfida, diciamo, del mondo, questa sfida degli altri, e la vera percezione del divino è all'insieme del mistero. Ora, l'onnipotenza, che cos'è? Che cos'è? Come mai si pensa anzitutto all'onnipotenza? Perché poi, quando si tratta di interpretare questo mistero fondamentale, ecco che entra in gioco un'altra cosa rispetto alla mistica, un'altra cosa rispetto alla dedizione, un'altra cosa rispetto all'umiltà, entra in gioco il potere. Cioè questa che è l'esperienza fondamentale dell'umanità, essere al cospetto del mistero, viene strumentalizzata da un certo uso del potere e la religione diventa instrumentum regni. E quindi il mistero viene pensato ad usum delfini, potremmo dire, viene pensato come appunto funzionale alla religione, la religione viene pensato funzionale allo Stato, dai faraoni, a Numa Pompilio, al Papa Re. Ci sono chiari esempi, no? Di come per governare veramente gli esseri umani bisogna governare la loro anima, e la loro anima la governa introducendo in quella visione del mistero che parla in tutti gli esseri umani, introducendo questa potentissima declinazione politica che è quella del potere. Cioè il mistero non è solamente qualcosa che lega la tua interiorità, che ti mette pace, ma da questo mistero discendono tutta una serie di conseguenze, tutto è controllato, tutto è voluto. E poi naturalmente questo mistero interviene nella storia, sceglie un popolo rispetto ad altri, e poi ancora che cosa fa? All'interno di questo popolo ne sceglie alcuni, e poi presceglie all'interno di quegli scelti qualcuno che diventa più importante di tutti, e da questo qualcuno più importante di tutti costruisce una serie di dogmi, dogmatica, precetti, e tutti gli esseri umani. È il discorso che faceva il grande inquisitore a Gesù, vi ricordate le famose pagine dei fratelli Karamazov? Quando diceva: cosa credi, che gli uomini vogliono essere liberi? No, gli uomini non vogliono la libertà, hanno paura della libertà. Gli uomini vogliono trovare qualche cosa di potente al quale finalmente obbedire tutti insieme. E infatti questo Dio onnipotente che viene presentato dal potere ecclesiastico e religioso di ogni tempo, di ogni epoca, ha una grande efficacia sul terreno politico. Adesso non vorrei creare, e che vado a concludere la risposta, non vorrei creare incidenti diplomatici, peccare di dialogo nel dialogo interreligioso e così via, ma una certa modalità di leggere il Corano. Beh, se voi leggete, l'avete letto il Corano, prima o poi leggetelo, perché comunque anche solo dal punto di vista geopolitico. La traduzione migliore che potete, se non l'avete fatto, se volete rileggerlo, la traduzione migliore che io mi permetto di consigliare, perché a mia volta mi è stata consigliata da parte degli stessi islamisti, dicono essere la migliore traduzione italiana disponibile, è di una donna, una professoressa di Venezia che io ho la fortuna di conoscere, di ammirare, che si chiama Ida Ziglio Grandi, è pubblicata da Mondadori. Però se anche leggete la traduzione della Burr va benissimo, se leggete, insomma, leggete. Beh, lì che tipo di Dio appare? Beh, è chiaramente un Dio all'insegna di una totale onnipotenza da non essere legato a nulla, ma neanche a concetti per noi cristiani, per chi tra di noi è cristiano, come dire, quasi coessenziali all'essenza della divinità, come paternità, come alleanza. Cioè, c'è una tale onnipotenza lì da impedire che Dio si leghi a qualunque, come dire, caratteristica ontologica che in qualche misura possa ledere la sua libertà, intesa esattamente come suprema volontà, come suprema indeterminazione. Cosa ho detto prima? Che cos'è la libertà? Indeterminazione, caos. Ah, poi naturalmente ci sarà, secondo me, la possibilità di specificare. Questo caos, questa indeterminazione può essere distruttivo. Ma la libertà può essere distruttiva, altro che sì, certo che può essere distruttiva la libertà. E tutto il lavoro della vita spirituale che in cosa consiste? Nel rendere la libertà non distruttiva ma costruttiva, rendendola mite, rendendola responsabile, rendendola generosa, rendendola capace di agire nella volontà di potenza che la contraddistingue anzitutto contro di sé, per far sì che la libertà non segua l'arbitrio, l'imposizione, la volontà di, ma la giustizia, la verità, la relazione. Quindi la libertà va chiaramente educata, e tutto il senso del lavoro spirituale sta anche nell'educazione alla libertà. La libertà non è un assoluto. O meglio, lo deve essere nella misura in cui è libertà gentile, libertà che vuole il bene, libertà che vuole la giustizia. Allora è un assoluto, ma deve essere una libertà che da questa dimensione caotica giunge a una dimensione obbediente, vorrei dire. Una libertà obbediente sembra quasi un ossimoro, ma è così, è. Non c'è niente di grande che non sia un ossimoro, che non sia contraddittorio, che non contenga la contraddizione, che non sia antinomico, niente, niente. Perché la contraddizione è la legge della vita e tutto ciò che è veramente grande serve la vita. E se voi volete servire la legge della vita, dovete ospitare la contraddizione. Contradictio est regula veri, non contradictio falsi. Diceva il giovane Hegel nell'agosto 1801, nella prima delle 10 tesi per l'abilitazione, che in latino, semplicissimo, per chi non l'avesse capito, la contraddizione è la regola del vero, la non contraddizione del falso. L'onnipotenza di cui Allah gode, di cui Yahweh gode, chiedo scusa se c'è qualche persona di sensibilità ebraica che pronunciare il nome divino può essere sentito come un'offesa, ma per scopi didattici, didascalici, non si può fare a meno, secondo me, e di cui il padre onnipotente del credo cristiano gode. Questa onnipotenza a volte non è a servizio della dedizione amorosa, di una libertà che diventa gentile, ma è a servizio dell'arbitrio, della possibilità di imporre quello che vuole, compresi, dicono i tradizionalisti, i terremoti, le malattie. Siccome Dio è onnipotente, da Dio discende tutto, perché sennò che onnipotenza è? Non si muove foglia che Dio non voglia. E questa è una sura, questo che viene da una sura del Corano, se ricordo bene la 13ª, ma se non è 13ª è giù di lì. Avessi il mio Corano, la trovo. Ora, io non lo so voi cosa pensate quando siete da soli, perché quando si è insieme agli altri, essere insieme agli altri ti porta a pensare, insomma, secondo quelle che sono le convenzioni, ma la verità vera del vostro pensare, del vostro sentire, lo si misura quando siete da soli. E vi lo chiedete qual è il senso del vostro essere al mondo, quando la sera siete da soli, se avete la fortuna, magari di fronte a un cielo stellato, cosa sono qui a fare? Perché ci sono? Da dove vengo? Dove vado? Che sono i grandi problemi che da sempre gli esseri umani si pongono? Non lo so se continueremo a porceli. Se le cose vanno avanti così, ci tolgono questa possibilità di queste interrogazioni radicali. Saremo tutti sempre connessi. Non saremo più soli. Non, cioè, nel senso che non avremo più momenti di solitudine. Guardate che tra solitudine e isolamento c'è una bella differenza. L'isolamento è una cosa negativa che bisogna combattere. Non bisogna essere isolati. L'isolamento è quello che gli altri fanno su di te. Ti tagliano fuori. E se sei tagliato fuori, essendo noi relazione, senti che cominci a morire. La solitudine è quando tu, liberamente, direi sovranamente, scegli di, in alcuni momenti, tagliare fuori gli altri, il mondo con il suo rumore, con le sue chiacchiere, con le sue seduzioni. Tagli fuori e ti raccogli. Diceva Montaigne, bisognerebbe avere un retrobottega tutto nostro, dove raccoglierci da solo ed essere veramente se stessi, perché la cosa più grande di un essere umano è saper essere per sé. Amate la libertà? Amate anche la solitudine allora, perché senza solitudine non c'è libertà. E quindi cosa c'entra con l'onnipotenza questa? Io penso, e concludo, che lo scopo del mondo, sono un po' probabilmente supponente nel dire questo, è lo scopo del mondo, ma lo sai tu, Vito Mancuso, che cos'è il mondo, quanto è grande il mondo e come sei piccolo tu? Che cosa vuoi sapere tu dello scopo del mondo? Chiedo a me stesso e poi mi rispondo dicendo, beh, però il pensiero da sempre si è determinato sulla base di questa supponenza. Cioè, se è nata la teologia, se è nata la filosofia, ma pensate alla teologia, cioè la possibilità del logos umano di entrare a indagare il theos. Ma che cos'è questo theos di cui parliamo se non appunto l'assoluto, lo scopo del mondo? Cioè, io il mio mestiere che mi sono scelto quando avevo 17 anni e venni rapito da Hans Küng, che pubblicò quel libro tradotto in italiano nel 79, pubblicato in tedesco nel 78, io naturalmente lo lessi che avevo 17 anni in italiano. Dio esiste, punto di domanda? Beh, io scelsi di fare questa, capii allora, avevo 17 anni, io voglio fare questa cosa nella vita. Vabbè, poi ho avuto altre diverse traversie, ma alla fine ci sono riuscito in qualche modo. E quindi, se io voglio fare questa cosa, io devo pormi la domanda e tentare di dare delle risposte: qual è il senso del mondo? Perché io sono un pezzo di mondo, ciascuno di voi, se voi volete giungere a un senso della vostra vita, lo potete fare a prescindere dal mondo. Diceva Leopardi, chi non conosce la natura non sa ragionare. Diceva Marco Aurelio, chi non conosce per quale fine l'universo sia sorto, non può sapere neanche per quale fine vive lui, nel libro settimo dei pensieri. Diceva queste cose Marco Aurelio. E altri si potrebbero citare per dire che il senso della nostra vita non può essere elaborato a prescindere dal senso della natura da cui noi veniamo e in cui noi torneremo. E allora, qual è il senso del mondo? E me lo pongo per capire qual è il senso che posso avere io. E il senso del mondo è la generazione della libertà. Io non riesco a vedere un'altra cosa, che questo ammasso di energia che chiamiamo mondo e che si produce mediante, si presenta mediante interconnessioni di particelle fondamentali che generano atomi, queste interconnessioni, e poi gli atomi si interconnettono e generano molecole, il suo andare a costruire cellule e organi, sistemi di organi, organismi viventi. Cioè, qual è il senso di tutta questa cosa? La produzione della mente. La mente. Che il mondo produca, che dal mondo scaturisca la possibilità di essere compreso, di riflettersi come se fosse davanti a uno specchio. Noi siamo lo specchio del mondo, perché l'universo si specchia dentro di noi. Noi siamo una parte dell'universo, chiaro, ma siamo la parte che riesce, non in quanto singoli, ma in quanto umanità, in quanto collettività, a capirlo. L'universo si capisce nel fenomeno umano. E che cos'è questa mente? È solo comprensione? No, è anche libertà. Perché la mente che si capisce poi è in grado di tornare al mondo, al fenomeno che l'ha prodotto e dire mi piaci, mondo, ti abbraccio, sono contento di questa vita. Oppure di dire il contrario, mondo, non mi piaci, costi troppo, produci troppo dolore, sei ingiusto, sarebbe stato meglio non esserci. Ah, ci sono filosofie e religioni che dicono la prima cosa. Che cos'è la creazione? L'ebraismo, il cristianesimo, l'Islam, che dicono che Dio è il mondo, che il mondo è creato da Dio, dicono sì al mondo. E ci sono religioni come l'induismo, come il buddismo, come il jainismo, che dicono no al mondo. Perché la vita costa troppo e allora vogliono smontare la vita. Chi ha ragione? Chi dice sì e chi dice no? Ma naturalmente entrambi, perché ci sono momenti in cui dobbiamo dire di sì e momenti in cui dobbiamo dire di no. Avete letto Resistenza e Resa? Resistenza e Resa. Resistenza, dici di no al mondo e alla sua ingiustizia. Resa, ti arrendi, ti consegni, dici di sì al mondo e alla sua bellezza. E in questa dialettica si muove la nostra vita. Ma in questa, noi abbiamo la possibilità di dire sì, di dire di no, di vedere il sì, di soppesare il no. Abbiamo la possibilità di giungere a essere liberi. E allora, cosa c'entra con l'onnipotenza divina? Ma voglio dire, se il senso del mondo è quello di produrre questa consapevolezza che giunge alla libertà, è del tutto evidente che la mente che è all'origine del processo che chiamiamo mondo non può essere onnipotente, perché tu puoi avere libertà solamente dove hai capacità di scelta e di autodeterminazione, altrimenti non hai libertà, hai semplicemente tante marionette che non fanno che eseguire ciò che è già stato decretato nei secoli dei secoli che ci precedono, e tutto avviene secondo necessità. E tu ti pensi libero, ma in realtà sei una marionetta. Se invece poni la libertà, è chiaro che non c'è un decreto, è chiaro che non c'è un'onnipotenza, c'è semmai una potenza. Questo sì, io non nego che Dio sia potente, c'è una potenza che si mette in gioco tra le tante potenze, tra cui anche la mia, e che attrae la mia potenza, questa potenza divina che si chiama giustizia, che si chiama amore, che si chiama bellezza, che si chiama verità, questa potenza in grado di affascinare e di dirigere e di dare forma alla mia libertà informe, caotica. E allora io sono sollecitato da questa potenza d'amore, di giustizia, di bellezza, e tento per quanto è possibile di modellare la mia libertà sulla base di questa potenza, ma proprio perché c'è questo fascino. È una potenza, ma non è una onnipotenza al punto tale, perché se fosse onnipotenza non potrebbe esistere la libertà. Ma il gioco della fede, il gioco della spiritualità è un gioco di libertà. E quindi è chiaro che quando sono di fronte al credo e dico credo in un solo Dio, Padre, non lo dico onnipotente. Poi se volete vi dico anche altre parti del credo che non dico, ma se alla fine dice ma cosa dici quando...
Vito, proviamo concretamente, come ti dicevo prima, Mancuso va al sodo, proviamo concretamente a metterla in gioco questa libertà, e ti faccio questa proposta su due ambiti, uno più personale e uno più, diciamo, sociale, ma concretamente. La prima domanda la faccio proprio a te, non al teologo, a Vito. Tu dire misuri è sbagliato, ma insomma per capirsi, se sei libero, se in una certa situazione, se nel tuo contesto quotidiano hai o meno vissuto secondo libertà, come te lo dici? Quando lo riconosci? Questo ci può essere utile a ciascuno di noi, perché dopo aver parlato, riconosciuto la libertà e dopo che ci hai detto o ci hai proposto che c'è, io la devo anche saper seguire, individuare, giocarmela. Primo piano. Secondo...
Fermiamoci qui.
Ok, che è già grosso.
Perché non la so la risposta. Nel senso che io non mi ha detto Massimo le domande, sono qui. È incredibile. A me, quando la prima cosa che mi è venuta in mente, quando tu hai detto già che è stata un'esperienza in una stazione di notte, a Genova, quando avrei dovuto andare in un posto invece ho deciso di andare in un altro per fare un'altra cosa, questo senso di caos, se volete, di indeterminazione, di leggerezza, di imprevedibilità. Io penso che sia questa uno dei segnali della libertà. La libertà si dice anzitutto come negazione. Nasce all'insegna del no, si dice anzitutto come resistenza. Quando gli adolescenti vogliono essere liberi, si determinano negando i genitori. Quindi la prima fase, si direbbe, in prima battuta, anche per me, la dimensione dell'essere libero si dice appunto come liberazione dalle attese, liberazione dai doveri, liberazione da questo, liberazione. Mi viene in mente una lettera che uno dei più grandi teologi, ma lui era anche matematico, era anche scienziato. Sto parlando di Pavel Florensky. Non so se tutti voi conoscete, avete sentito, mai sentito parlare. Allora, vi regalo questa cosa. Scrivetevi, o se non volete scriverlo, però nella memoria appuntatevi un libro che non dovete perdere. Ci sono delle cose che non si devono perdere nella vita. Il titolo è Non dimenticatemi. E sono le lettere che Pavel Florensky, sacerdote ortodosso, anzitutto matematico, poi filosofo, poi teologo, poi esteta, uno dei geni più potenti che il Novecento abbia prodotto, le lettere che lui scrisse quando venne imprigionato dai comunisti, dai bolscevichi, nel lager, prima in Siberia e poi nel lager del Gulag delle Solovki, le isole del Mar Bianco. con un'accusa ridicola viene messo in questo gulag e poi con una condanna di 10 anni e poi quando giunse il 1937 in una delle più feroci purghe staliniane, dopo 5 anni di prigionia, venne ucciso con un colpo di pistola alla testa e buttato in una fossa comune. Così finì a 55 anni di età padre Pavel Florensky, perché lui fu anche un sacerdote della Chiesa ortodossa russa. E padre Pavel, quando fu nel Gulag, scrisse alla famiglia, alla moglie Anna e ai 5 figli. E queste sono lettere meravigliose, pubblicate in un libro degli Oscar Mondadori. L'ho fatto pubblicare io quando ero consulente alla Mondadori. Bellissimo. Va bene. In una lettera, che non è contenuta qui perché queste sono le lettere del Gulag, in una lettera prima della prigionia, lui parla con un altro teologo russo, anche lui straordinario, Sergei Bulgakov, che non è Bulgakov nel senso di Mikhail, l'autore del Maestro e Margherita, questo è Sergei Bulgakov, di formazione economista, così come Florensky di formazione matematico, questo è di formazione economista, poi anche lui rapito dal fascino della teologia è divenuto uno dei più importanti teologi del Novecento. E Florensky dice: io adesso le sto scrivendo qui nel mio studio, ma vede, io non dovrei essere qui seduto in questo momento, io dovrei essere a briglia sciolta su un cavallo, a briglia sciolta nel Karabakh, perché io anzitutto, ve lo dico, sono un brigante. Così lui, Pavel Florensky, si presentava come un brigante, come non nel senso forse neanche negativo del termine, ma come un uomo libero, ma libero anche dalle convenzioni, anche dai comandamenti, anche dalle leggi. Ora io non sto, attenzione, facendo l'elogio della criminalità, di chi infrange le leggi, quante battaglie ho fatto sulla dimensione della legalità, l'importanza e così via, ho rinunciato anche a un grande contratto con la Mondadori per non voler più pubblicare con la casa editrice che allora era del Presidente del Consiglio, che era del Presidente del Consiglio di allora, per un certo favore che il governo fece condonando una serie di soldi, di l'IVA e così via. Quindi non è che non sono attento alla legalità, no? E se ho ricordato questa cosa era esattamente, non lo faccio quasi mai, ma se l'ho ricordata è esattamente per dire quanto per me l'osservanza della legge sia importante. Però siccome tu mi hai provocato, è la prima volta che mi viene fatta questa domanda, e dici tu come la senti anzitutto, come la percepisci questa libertà? Io dico anzitutto si dà come questo senso di liberazione, E liberazione vuol dire liberazione da tutto. Poter portare, sentire dentro di sé questo desiderio anche di essere sopra le leggi, i legami, gli affetti. Sto dicendo qualcosa di pericoloso. Ma vedete, se voi non giungete a questa esperienza, che è l'esperienza della solitudine, ovvero della individualità, quando uno si sente individuo, noi ci possiamo chiamare persona o ci possiamo chiamare individuo. Gli esseri umani si definiscono così. Perché? Qui le parole sempre hanno la loro importanza. Perché? Allora, persona, qui siamo su un palco, persona, io se ci fosse qui una maschera, mi metterei questa maschera e parlando in latino, come si chiama la maschera teatrale in latino? Persona. Perché mettendo questa maschera l'attore incarna un personaggio. Quindi il termine persona viene dal teatro, dall'ambito relazionale. È libero un attore? L'attore deve dipendere dall'autore e dal regista. Deve dire le parole pensate e scritte da altri e deve dirle come vuole un altro che è il regista. Fermati qui, pausa qua, fai più inflessione. È libero un attore? È un personaggio. Chi di voi non è un personaggio? Io sono un personaggio, certo che sono un personaggio. E anche voi siete un personaggio, ciascuno nel suo ambito. È giusto o sbagliato essere dei personaggi? È giusto. Ma non è totalizzante, non deve essere totalizzante della vita di un essere umano. Cioè noi per la gran parte del tempo che passiamo siamo in funzione di... Tu sei sposato? Sì. Hai dei figli? Sì, io pure. E siamo in funzione di... Siamo marito, funzione della moglie, padre in funzione dei figli, poi... Tu lavori, io lavoro, io sono uno scrittore, tu sei un giornalista, quasi, giornalista, sei in funzione siamo in funzione degli editori e dei lettori, perché se i lettori non ci leggono, poi gli editori non ci pagano e quindi va bene. No, va male. E la persona... rimanda alla rete di relazioni che noi abbiamo, senza le quali noi non saremmo, che dobbiamo tenerci care l'essere marito, padre, scrittore, e ciascuno di voi lo declini per se stesso, senza queste relazioni non saremmo. Ma l'esperienza della libertà dove trova il suo punto, come dire, la cartina di tornasole? Quando uno dice a se stesso, può dire a se stesso, io non sono del tutto risolto nelle mie relazioni. Io, oltre a essere una persona, sono un individuo. Laddove individuo, lo dice il termine, vuol dire che io non mi divido ulteriormente. C'è una parte che io non condivido. C'è un mistero mio personale che io voglio proteggere. E che non è, come dire, messo anche questo in gioco sempre all'interno del sistema, perché se io non avessi questa dimensione mia, di cui Montaigne, che citavo prima, parlava come un retro bottega tutto nostro, se io non avessi questo, non avrei poi quella possibilità di avere quell'energia primigenia, sempre nuova, originale, da immettere nel sistema delle mie relazioni. Diventerei noioso, continuerei a ripetere sempre le stesse cose. Allora io ho bisogno di questi momenti di caos, di anarchia, di solitudine, di indeterminazione. Gli esercizi spirituali troppo spesso sono stati presentati solo come esercizi di obbedienza. Dovrebbero essere anche esercizi di disobbedienza. Provare a stare una settimana è troppo, ma 3 giorni da soli, completamente da soli, ma da soli. Ed è dire chi sono io, che cosa voglio. Liberarsi da queste cose, e questa proprio questa dimensione della individualità. Non mi divido ulteriormente. Poi, ma non, allora dici, qual è il pericolo di questa prospettiva che sto dicendo? L'egocentrismo, ma è del tutto evidente, l'egocentrismo, l'egoismo, l'ego, che certo. Ma qual è il pericolo dell'altro? È quello di non avere più sapore, di essere totalmente in funzione di essere una delle tante ruote del carro, di un meccanismo più grande, non avere individualità, non avere personalità, essere sempre al servizio. Dove si dà la libertà? E si riconosce, secondo me, qui, in questi momenti, propriamente nei momenti di solitudine. Ecco, non so se ti ho di solitudine e di individualità.
Grazie Vito. Ci avrei tante cosette, te ne voglio fare una sola, perché poi vorrei che anche loro potessero partecipare, magari facendo qualche domanda. No, la seconda parte della domanda la elimino, perché tu mi hai già risposto. Parlando della relazione e della differenza tra persona e individuo, invece sento urgente di chiederti un'altra cosa, e cioè tu hai detto che il prossimo libro si intitolerà Il coraggio di essere liberi, e ti faccio un'altra domanda pratica, sempre a Vito che va al sodo: questo coraggio tu dove lo hai trovato, come si manifesta e come possiamo metterlo in gioco anche noi nella nostra vita?
Non lo so. Nel senso che è un mistero questa cosa. Da dove viene il coraggio? è una cosa che uno non si può dare. Ti puoi dare il coraggio, o ce l'hai o non ce l'hai. Da dove viene il termine coraggio? Da cordis, cuore. Almeno in italiano. E qui tocchiamo uno dei nodi più che finora non abbiamo toccato, uno dei nodi veramente più misteriosi e che non si può non toccare parlando della libertà, che è la grazia. Che è la grazia. Tutti voi saprete che la dialettica grazia e libertà ha attraversato la teologia, la storia della teologia in modo, direi, mi viene in mente il termine sanguinoso, ma insomma molto polemico. Hanno cominciato a litigare al riguardo l'apostolo Paolo e l'apostolo Giacomo, laddove il primo era un grande sostenitore della grazia e l'altro un grande sostenitore della libertà. Fede e opere. Ma la fede dice grazia, dice gratuità, le opere dice operatività della libertà. E tante cose potrei dire adesso su questa questione della controversia, ma non è inutile. Andiamo al sodo, insomma. E non lo so. Come mai ci sono momenti in cui ho il coraggio, momenti in cui non ce l'ho, da dove viene? È ingenuità? Ma ci può essere anche un'ingenuità, ma ingenuo da dove viene il termine ingenuo? Da qualcosa nato dentro. Cioè, noi diciamo ingenuo nel senso vero della parola, vuol dire nato dentro. E allora forse bisogna servire questa ingenuità originaria. Qualcosa che nasce dentro. E questo comunque è uno dei grandi dei misteri inesplicabili. Ancora oggi io non so se qualcuno di voi legge Repubblica e se qualcuno di voi che legge Repubblica ha letto l'articolo che c'è oggi nella pagina della cultura, perché lì io anche lì concludo l'articolo sulla fede, sul dubbio e così via. Concludendo con questa parola, per me questo rimane un mistero inesplicabile. Che cos'è il mistero inesplicabile? Come mai ci siano degli esseri umani che che alla fine, mettendo in campo tutti gli argomenti e i contrargomenti, dicono sì alla vita, si fidano, perché la fede anzitutto è fiducia, si fidano della vita e della sua ragionevolezza, e invece ci sono esseri umani che dicono no e non si fidano e si chiudono alla vita. E vivono in una modalità appunto di chiusura e di risentimento. Allora, persone che pensano che il mondo sia un sistema aperto, come ho detto prima, e quindi si affidano al mondo, alla dinamica del mondo come sistema aperto, la dinamica della vita, perché fede vuol dire questo, fede, fiducia, affidamento, e altri no. Come mai? È questione di intelligenza? No. Ci sono persone intelligentissime che si chiudono, persone intelligentissime che si aprono, persone stupidissime che si aprono, persone stupidissime che si chiudono. Quindi non è un fatto di intelligenza, di ragionamento, ti metti lì ragioni e capisci che ti devi fidare, ti metti lì ragioni e hai coraggio, no. Anzi, tante volte ti metti lì ragioni e dici no, forse non mi conviene farla questa cosa. E proprio da un non ragionamento, da un impulso, da una connessione con qualcosa che non è freddo, perché il ragionamento è sempre freddo, da una connessione calda con qualcosa di non controllabile, che nasce il coraggio, che a volte naturalmente può diventare millanteria. Qual è il contrario? Cioè l'eccesso del coraggio, come adesso stavo cercando il nome, qual è l'eccesso del coraggio? Quando uno è così, quando... No, no, la vigliaccheria, no, no, l'eccesso del coraggio.
Incoscienza, spavalderia.
Sì, incoscienza, spavalderia, insomma, queste cose. Quando uno è così, si ritiene così coraggioso da non considerare che ci sono anche situazioni di prudenza, di pericolo, di cose, e va, perché lui è coraggioso e va a schiantarsi, insomma, va. Prego? temerario, ecco, questa è la parola che cercavo, grazie. Questa è la parola che cercavo, la temerarietà, sì, sì, sì. Perché voi sapete che l'etica di Aristotele si gioca esattamente, no, nel essere temerario ed essere del tutto mancanza di coraggio, quindi potremmo dire pauroso, potremmo dire completamente... Ecco, tra la paura e la temerarietà, il punto di equilibrio, la mesotes, il punto di equilibrio, il punto in cui la bilancia sta in equilibrio e quindi possiamo dire che abbiamo a che fare con la virtù, è il coraggio, appunto, ma sta tra il... E io veramente non so rispondere a questa cosa. Quindi noi siamo al cospetto di una dimensione inesplicabile per quanto mi riguarda, che la teologia dice grazia, ma non lo sanno i teologi cosa dicono quando dicono grazia. Non lo sanno. Dicono un'azione reale che ha degli effetti, ma la cui origine non è controllabile. Ma se ci pensate bene, e chiudo la risposta, secondo voi la grazia ha a che fare solamente con la religione? No, il coraggio, per esempio, perché uno ha coraggio o no? Ma pensate anche all'ispirazione estetica. Cantami, o musa, l'ira del pelide Achille che tanto male addusse agli Achei. Cantami, o musa, se la musa non canta dentro il tuo cuore... Se la divinità, la musa, no? Le nove muse figlie di Zeus e Mnemosyne, se le nove muse non prendono la cetra, la lira, quello che sia, e cantano nel cuore, non nasce niente. E questo vale per la poesia, questo vale per la musica, questo vale per ogni esperienza estetica, persino per la ricerca scientifica, i grandi che hanno rotto i paradigmi, no? La rottura, e hanno introdotto nuove concezioni, hanno dichiarato che sono stati come folgorati da questa intuizione. Certo, se prima non hai studiato, non ti arrivano le intuizioni, ma c'è gente che ha studiato, E sono sempre al servizio, come dire, del paradigma che hanno incontrato. C'è gente che ha studiato e tum, e rompe il paradigma precedente e ne introduce uno di nuovo. E che funziona così, la teoria della relatività, 1905 quella ristretta, 1915 quella generale, lì si trattava di mettere insieme, fino ad allora regnava la fisica classica, il mondo newtoniano, e Einstein, rendendosi conto che la meccanica newtoniana classica non era componibile con l'elettromagnetismo di Maxwell, pensa che ti ripensa, e poi a seguito dell'intuizione, dell'esperienza, ecco che nasce la relatività. Ma la stessa cosa la mela di Newton, la stessa cosa, adesso non mi vengono in mente altri esempi, ma sono sicuro di averli letti, che anche nella ricerca scientifica si hanno questi momenti così. Mozart diceva: tutto è stato trascritto, tutto è stato composto, si tratta solo di trascrivere. E infatti dicono i musicologi che se voi prendete le partiture musicali, no, le partiture mozartiane, vedete che non ci sono quasi correzioni, che veramente lui componeva quasi essendo connesso a una dimensione misteriosa, quasi sentendo questa musica e trascrivendola. E che come la chiami questa se non ispirazione? Ma l'ispirazione la puoi produrre? No, l'ispirazione non puoi produrla, è ispirare, spirare, è un vento che ti arriva, è un vento leggero che ti arriva, come quello che arrivò al profeta Elia che cercava Dio, lo cercava il terremoto, no, la brezza leggera. È così anche il coraggio, non ci sono secondo me delle ricette, forse l'unica cosa è quella di veramente aprirsi, di cercare una connessione con questo mistero più grande che è la vita, di non voler calcolare tutto, perché se vuoi calcolare tutto all'insieme dei ragionamenti, se vuoi cadere in quella dimensione, non cadere, ma se vuoi seguire quella dimensione dell'enigma di cui parlavo prima, per risolverlo, per essere tu alla fine ad avere la chiara visione di tutto. Ecco, da lì facendo i calcoli, questo e quell'altro, tante cose che appaiono coraggiose ti appaiono poi temerarie e come tali non le segui. Se invece vai al di là del tuo particolare, direbbe un grande toscano come era Francesco Guicciardini, se vai al di là del tuo particolare, del tuo interesse e segui qualcosa di più ampio, non l'interesse ma l'inter-essere, cioè se segui la logica della relazione armoniosa, la logica della solidarietà, allora forse lì il coraggio ti viene, perché il tuo cuore risuona, si apre. Non so se ho risposto, Massimo, ho risposto come ho potuto.
Grazie, Massimo. Vi lascio tante domande, ma è giusto che le domande arrivino, ci teniamo ancora una mezz'oretta, che le domande arrivino. Guardate, c'è Giulio là, fate segno a lui.
Ci sono domande.
Sì, benissimo. Ecco, una preghiera che siano possibilmente molto sintetiche, perché così potremo rispondere.
Ti
a
senti,
più interpretazioni. Sì. Prego.
Io volevo, mi ha colpito molto quando ha parlato di un Dio non onnipotente e non so come mai mi è venuto in mente Giobbe. E allora mi è venuto in mente questo Dio che provoca Giobbe, e Giobbe resiste alla provocazione di Dio, e per la prima volta forse Dio si deve piegare all'umanità. E allora mi sembra proprio che quello che ha detto dell'onnipotenza proprio non c'è. C'è potenza, ma c'è questa prima incarnazione dove Dio deve scendere a patti con Giobbe, e volevo sapere che ne pensava.
Grazie. Preferisci rispondere uno a uno?
Sì, uno a uno, così è più chiara, domanda risponde. Ma io non sono originale, innanzitutto nel parlare della non onnipotenza di Dio, ormai anzi molti prima di me l'hanno fatto, molti lo stanno facendo, quindi io non è che in questo sono originale. Sul discorso di Giobbe, ma lì sa, si può leggere in tanti modi, soprattutto la finale del libro di Giobbe è abbastanza problematica, perché se noi andiamo a vedere la finale, forse è Giobbe che alla fine si piega, se riconosce la propria temerarietà, si mette la mano sulla bocca. Sì, è vero che gli amici fanno una fine ancora peggiore, vengono condannati, però la voce divina dice: ma chi sei tu? Tu dove eri quando io facevo questo e quest'altro? Quindi, e Giobbe dice: sì, ho capito, taccio, sono mortale, ho presunto di sapere troppe cose. Quindi il libro si chiude tutto sommato con un punto di domanda, insomma, di fronte al mistero del dolore. Non c'è una risposta che spieghi come mai quest'uomo giusto sia stato così colpito. Quindi, ma anche a prescindere comunque da questo, e chiudo la risposta, in realtà è proprio la storia della alleanza che ci fa capire che Dio depone la sua onnipotenza. Perché quando l'alleanza ha un patto, è un patto, si può chiamare alleanza, si può chiamare anche patto. Se Dio si allea, sigla, come dire, un contratto, no? E quindi questo lo vincola necessariamente. Ma non è un caso che l'Islam non ammetta l'idea di alleanza. Non c'è alcuna alleanza tra Dio e l'umanità, tra Dio e un popolo, non c'è un'alleanza. C'è una parola che piove dall'alto, che si impone, ma Dio non è vincolato a un'alleanza. È perché l'Islam è precisamente la religione dove l'idea non solo dell'unicità di Dio, ma dell'unicità di Dio onnipotente è il dogma per definizione. Da questo punto di vista la differenza tra Islam e cristianesimo è notevole, notevolissima. Noi potremmo fare tutti i dialoghi interreligiosi che vogliamo e dobbiamo farli, ma questo non significa aggiungere a una specie di compromesso, significa conoscersi e capire le radicali differenze. Quindi Tutta la storia biblica, se storia all'insieme dell'alleanza, fa comprendere come la relazione di Dio con il mondo e di Dio con gli uomini comporti intrinsecamente la deposizione dell'onnipotenza. Un Dio alleato non può per definizione fare quello che vuole. Un Dio alleato non può per definizione essere onnipotente. Sarà sì potente, ma in una precisa direzione.
Ancora altre richieste? C'è una mano che si alza laggiù? Una qui, ok. Poi Giulio, può rialzarsi quella mano? Ce ne sono due, segnale con la mente.
Anche qui davanti.
E una qua, e una là. Vediamo dove possiamo arrivare. Vai Giulio, eccoci.
Io volevo ritornare al discorso del coraggio, perché mi è venuto un po' questa immagine, anche riprendendo da quello che proprio lei ha detto. Allora, per Don Luigi Verdi, intanto il coraggio nasce dalla fame. Allora, e da quello che lei ha detto mi è venuta questa immagine di coraggio come un atto creativo che nasce da una rottura di schemi e forse in seguito ad un bisogno. Che ne pensa?
Penso più no che sì. Perché se io guardo la storia degli affamati, quindi della miseria, di persone che hanno fame, vedo che sì, ci può essere una fame che è tanto fame da avere questo coraggio di ribellarsi e così via, però vedo che il più delle volte questa fame porta alla schiavitù, cioè porta alla sottomissione, porta a sottomettersi rispetto a chi ti nutre, rispetto a chi ti dà il pane, chi ti dà il vino, chi ti dà il companatico, chi ti quindi da questo punto di vista meno fame c'è, più coraggio ci può essere, secondo me. Che poi in alcuni momenti ci possa essere la ribellione, le rivoluzioni, sì, ma se noi andiamo a vedere, a soppesare tutta la sfilata dei secoli che abbiamo, beh, insomma, la gran parte, diciamo così, dei contadini, la gran parte dei miseri, delle persone povere che avevano fame, e proprio di questa fame facevano loro e i loro padroni facevano l'ancora, la catena in base al quale tenerli stretti. Quindi da questo punto di vista meno miseria c'è, meno, intendendo per fame miseria, non so, se poi si intende qualcos'altro, se si intende desiderio, allora sì, certo, desiderio, volontà di riscatto, così via, ma questo è un'altra cosa. Ma se la intendiamo proprio come povertà, miseria, bisogno, da questo punto di vista io non penso che da lì possa nascere. Cioè, a volte, lo ripeto, ma la gran parte delle volte da lì non nasce la libertà, da lì nasce il contrario, la sottomissione.
Da?
Buonasera, intanto bellissima riflessione. Le volevo rifare la stessa domanda, perché la parte dell'onnipotenza e la libertà mi sconfiffero. Allora, se per permettere alla libertà di esprimersi, di nascere, di esprimersi, di autoalimentarsi, anche Dio si deve limitare, vuol dire che per essere liberi dobbiamo rischiare, e questo può anche essere per il singolo individuo, ma il rischio qual è? Che la libertà per potersi esprimere possa essere privata, e quindi un Dio che alla fine difende la libertà in estrema ratio mi piacerebbe. Cosa ne pensa?
Penso che non ho capito bene la domanda.
Come faccio a assumermi il rischio per un'altra persona? Perché
non lo so come si fa a assumersi il rischio per un'altra persona. Penso che sia forse, non dico impossibile, ma io posso fare in modo che la persona rischi. Non so, io penso ai miei figli. In questo momento, per essere concreto, per non andare a stato, come posso assumermi il rischio della loro libertà? Concedendola. concedendola, naturalmente in modo più o meno sapiente, a seconda dell'età che hanno, ma o la concedi o se la prendono strappando, non è che poi, se voglio che i miei figli siano liberi, se voglio che i miei figli siano sempre ben diretti da me, obbedienti, alla fine saranno magari ordinati, ma saranno soldatini. E quindi come faccio io ad assumermi il rischio? Concedendo la libertà, ma poi però devono rischiare loro in prima persona, rischiano loro in prima persona, se sono veramente liberi e se giungono rischiano anche di sbandare, di fallire. Cioè io quello che sto dicendo, tornando al discorso divino, no, da cui lei è partito, che la libertà del mondo è reale, che Dio veramente concede al mondo la libertà e quindi il mondo è esposto al fallimento. Cioè sto dicendo e ripetendo una idea su cui io ho la, come dire, l'accordo con un grande teologo italiano, secondo me il più grande teologo italiano vivente oggi, che è Don Carlo Molari, con il quale sono in profonda consonanza su tante cose, non su tutto naturalmente, ma insomma c'è sintonia profonda. E Molari, dall'alto della sua saggezza, a momenti arriva a 90 anni, portati benissimo, lucidamente, dalle menti più brillanti che ancora ci sono, Molari dice che il mondo può andare incontro al fallimento. E io penso che così, proprio perché è reale la libertà, il mondo, l'esperimento mondo, experimentum mundi, per riprendere il famoso libro di un titolo di Bloch, può fallire, proprio perché il mondo è libero. Cioè noi esseri umani possiamo fallire. Quando ci compieremo? Quando siamo compiuti che possiamo dire che ci realizziamo? Quando siamo liberi, consapevoli, immagino. Quando ti trovi di fronte a un uomo consapevole e che da questa consapevolezza genera un'azione libera e responsabile, hai di fronte un uomo realizzato. Ma l'umanità sta andando verso una maggiore consapevolezza, libertà, capacità di creatività o no? Boh. Veramente non lo so, ci sono segnali che potremmo mettere sul tavolo a favore di questo, segnali a favore, a contrari, perché non è detto, è facile in prima battuta dire no, stiamo andando verso, non è facile, ma non è vero, che ci sono tanti segnali che ti possono invece far pensare che stiamo andando sì verso sempre una maggiore consapevolezza, ma altri che invece ti dicono no, quindi non lo so. Io quello che dico è che la possibilità di fallimento è reale, e quindi lei mi diceva: come si fa ad assumere il rischio di un'altra persona? Io ho risposto dicendo: concedendo possibilità di rischiare, sapendo che questo può significare anche fallire.
Giulio, non ti vedo, eccoci.
Anzitutto grazie. Io vorrei fare una domanda, un pensiero che diventa domanda, come una formica si rivolge di fronte all'universo. Il pensiero è un po' questo. Mi chiedo, e vorrei dare una risposta, la libertà è forse la capacità, la scelta di donare con gioia, con amore, ciò che ci verrà tolto, cioè il tutto. Amore allora non è forse lo stato, il modo di essere che ci avvicina a Dio, alla nostra piena umanità come somiglianza.
Beh, grazie dell'intervento molto poetico, tra l'altro. Io mi limito a dire che commentare la prima parte, libertà uguale scelta, sì. Libertà è certamente scelta. Senza la possibilità di scegliere non c'è la libertà. E naturalmente qui chi nega la libertà dice che noi non scegliamo. Che anche quando ci riteniamo soggetti della scelta, in realtà la volontà nostra è talmente attratta dal desiderio che noi non è, diciamo io scelgo, ma in realtà siamo, chi ci conosce già ci dice arriverà qua. Basta che sto fermo, siccome lui arriverà qua, perché è il nostro desiderio che ci porta. Il desiderio non ha a che fare con la scelta, è qualcosa che opera, che determina la scelta. Non è la scelta che determina i desideri, ma il desiderio che determina la scelta. E quindi chi nega la libertà nega la capacità esattamente di questa dimensione di libero arbitrio. Non c'è. Noi siamo esposti in realtà a una serie di determinazioni, non solo sociali, che quelle sono anche facili da riconoscere, ma interiori. Io che i miei gusti li posso forse determinare? Posso forse scegliere i miei gusti? Posso forse scegliere? Ecco, questa è la grande, dico, i gusti a livello alimentare, a livello estetico, a livello politico. Ma perché qualcuno è di destra, qualcun altro è di sinistra, qualcun altro? Uno l'ha scelto, hai scelto, o forse invece hai sentito che dovevi andare da quella parte e non hai scelto proprio niente. Quindi ci sono anche argomenti sul discorso che la libertà non è scelta di donare con gioia, perché la libertà non c'è. Io e quindi ne approfitto per dire che io al contrario credo che ci sia della verità in questa obiezione alla libertà. Certamente noi siamo anche determinati, anche interiormente. E però in alcuni momenti gli esseri umani mettono in campo degli atteggiamenti, delle azioni, dei modi di essere che riescono a essere a superare anche la determinazione interiore, anche i desideri interiori. Quando io sono di origine siciliana, come è del tutto evidente, a partire dal mio nome e dal mio cognome. E quindi ho particolarmente piacere di fare questo esempio. Quando Rosario Livatino, che nando dalla Chiesa ha reso noto agli italiani mediante il titolo di giudice ragazzino, rifiutò la scorta di 4 carabinieri a seguito delle minacce che aveva ricevuto dalla mafia, dicendo: se questi mi vogliono uccidere, mi uccidono e uccidono me, anche i quattro carabinieri, quindi saranno rovinate 4 famiglie, vado da solo, perché comunque anche 4 carabinieri non mi possono proteggere. E aveva ragione, perché poi abbiamo visto che la scorta di Falcone, la scorta di Borsellino, la scorta di Nando dalla Chiesa, prima ancora non era servita. Sì, chiaro, non Nando dalla Chiesa, ma Carlo Alberto, evidente. Scusate il lapsus. E beh, quando fece questo, che tipo di desiderio, che tipo di scelta mise in campo? Ma secondo me è qualcosa che non può essere ridotta semplicemente ai desideri, perché il desiderio di un essere umano, da che mondo è mondo, è di vivere, è di esserci, di sopravvivere. L'istinto di sopravvivenza è il più forte che abbiamo, è il più forte ed è il più sano anche che abbiamo, è l'istinto primordiale. Ma tanti altri esempi si potrebbero fare di questo tipo, cioè l'etica è il luogo in cui maggiormente emerge questa possibilità effettiva di giungere a essere liberi. E quindi sì, la libertà è scelta di donare con gioia anche la propria vita in alcuni vertici.
Sì. Allora, non credo che ce la faremo. 2-3 domande, perché poi...
Magari le raccogliamo tutte queste.
Ecco, raccogliamo queste ultime domande. Mi sa che non ce la... Scusa! È un fatto di libertà, però rispettare anche i tempi del microfono. Prego.
Bene, non importa.
Cerchiamo tutti quanti.
Allora, semplicemente, sì, sarò brevissimo. Professore, lei spesso nelle sue lezioni magistrali fa riferimento alla scienza, fa riferimento ad Einstein, fa riferimento a Bohr, recentemente al principio di indeterminazione. Ora, sappiamo, l'ho ascoltata anche quando ha detto che scienza e fede non possono né ignorarsi né combattersi, ma devono costruire ponti. In altre parole, abbiamo la necessità, parlando di fede, di far riferimento alle scienze. Giordano Bruno non è morto invano, tra parentesi, quindi. La domanda è la seguente. La genetica in che maniera può, se può, limitare o determinare quella che è la potenza della libertà, o meglio, il coraggio della libertà, di cui lei ha parlato?
Grazie. Allora, il signore qua davanti, però il microfono glielo portiamo perché... No, ma serve a noi averla al microfono, perché registriamo tutto. Potete fare arrivare questo microfono rapidamente? Arriva subito. Eccolo qua. Ecco, così tutti sentono, anche nell'altra sala, perché ci sono anche di là persone.
No,
prego.
Quanto Spartaco, al momento che gli fa così, lui andò via, fece come gli pare, libertà, penso.
Quando, no, io... Spero che voi abbiate compreso. Qua?
In parte ha già risposto, comunque la pongo lo stesso. Cronaca recente, Charlie Hebdo e la libertà. Lei cosa ne pensa?
Charlie Hebdo, le vignette di Charlie Hebdo. La signora qua e poi chiudiamo. Che sono tutti Charlie Hebdo, la genetica, Spartaco... Però forse, no, forse se c'è, io non so se Vito ha capito. Tu hai capito la domanda su Spartaco? L'hai capita? Allora sono io che mi tiro, mi scusi.
Allora, stasera si è parlato, diciamo, di un Dio potente e non onnipotente. Quindi, diciamo, in un certo senso si è trovato un limite a Dio, in questo senso. Ecco, io non so se... ha letto sull'inserto di Repubblica, mi pare l'ultimo, su Donna, un articolo di Umberto Galimberti in cui aveva preso, citando uno scrittore del quale io ora in questo momento non ricordo il nome, parlava di un altro limite di Dio, che era questo, cioè secondo loro Dio, pensando, diciamo, all'origine del male, contiene anche il male. Volevo chiedere cosa ne pensava. O se...
Domande importanti. Grazie, grazie, grazie per queste domande.
Ma quanto attiene alla prima questione, alla genetica, questo a parte che oggi si parla di genetica e sempre più anche di epigenetica, no? Per dire che esiste sì una determinazione interiore che abbiamo dei nostri geni, ma i nostri geni a loro volta sono influenzate dalla relazione che abbiamo con l'ambiente, quindi dalle nostre azioni e a volte anche dalle nostre azioni responsabili, le quali possono tornare a influire sui geni stessi, e questa è l'epigenetica, qualcosa che sta sopra la genetica. Epi in greco significa precisamente ciò che sta sopra. E sempre più all'interno di questa, insomma, i genetisti riconoscono che certamente l'epigenetica, scusate, la genetica ha un ruolo imprescindibile, ma non è esclusivo. Cioè noi non siamo i nostri geni, noi senza i nostri geni non potremmo essere, ma le azioni che noi compiamo, la storia che noi abbiamo, gli incontri che noi abbiamo, le esperienze, gli ambienti nei quali noi viviamo, producono un livello superiore alla genetica, l'epigenetica, che viene a spiegare anche il nostro, cioè anche viene a spiegare ultimamente il nostro comportamento. Questo significa che cosa? Significa che nessuno di noi gode di una libertà assoluta. Non c'è una libertà assoluta, siamo determinati a partire dai nostri geni, a partire dall'inserimento all'ambiente, siamo determinati, e chiunque pensi di avere una libertà assoluta è un illuso, naturalmente, e al contempo però che esiste una possibilità di non essere ridotto unicamente a determinazioni che ci portiamo dentro. Non siamo delle marionette di nessuno, né di una potenza divina oscura che ci determina, e neanche di una potenza interiore che sono i nostri geni. Io mi limiterei a dire questo, saprei che altro aggiungere, ma ci fermiamo qui, insomma, mi sembra... Sulla questione di Spartaco, il gladiatore, il signore ha fatto questa... No, lei ha fatto questa domanda che sembrava un grido, del resto anche molto confacente a Spartaco stesso, quindi sembrava che la... Ma questo è bello, cioè che ci siano anche momenti così, no? Irrazionali. La sua domanda era veramente quasi un urlo, un grido, qualcosa di irrazionale, che non vuol dire che sto dicendo che non era valida, sto dicendo che era valida a un altro livello. Quando uno prende, si alza, sente qualcosa, e lo dice, ma questo è la libertà, è anche questa cosa. Se lei avesse pensato, ponderato, così via, invece no, ha sentito che questa figura di un gladiatore romano che si ribella al potere è un perfetto simbolo di anche vale ancora per oggi, perché tutti noi in un certo senso siamo quasi legati al potere, no? che ci vuole far combattere, magari in maniera diversa, no? non facendoci combattere coi leoni nel Colosseo, ma in maniera diversa. Ci sono potenze più grandi che ci prendono e che ci trasformano e ci fanno magari non pugnans ma consumans, ma sempre comunque gladiatori del mercato, insomma. Uno si alza e dice Spartaco, e vuol dire la resistenza, vuol dire la capacità di dire di no. Quindi è un bel contributo che lei ha dato al nostro dibattito. Io voglio dire, abbiamo bisogno di simboli, abbiamo bisogno di eroi anche quando parliamo di libertà, simboli, eroi. Charlie Hebdo e la libertà, ma cosa devo dire io al riguardo? A me non piacciono le vignette, non mi piacevano prima, non mi sono piaciute durante, non mi piacciono adesso, anche dopo quelle lì, cioè, quella maniera di fare. Allora, secondo me qui bisognerebbe distinguere, se ci fosse tempo, comicità da umorismo. Io adoro l'umorismo. Non sempre mi piace la comicità. L'umorismo è qualcosa di interiore, che ha a che fare con l'umore. L'umore, ma nel senso classico del termine, no? della medicina di Ippocrate e di Galeno, gli umori. No? E quindi è qualche cosa che ti mette in pace con te stesso, che ti fa sorridere, anzitutto di te. L'umorismo è autoironia, è capacità di sorridere, stai bene con un umorista, stai bene, cioè, e ti mette buon umore, umore, buon umore. Il comico non è sempre così, ci sono dei comici che loro stanno male con se stessi, che ti fanno ridere per avere questo senso proprio di graffio, della satira. Da questo punto di vista noi la inneggiamo, la satira, grande espressione di libertà, ma sì, certo, la libertà può essere anche cattiva. Io non è che adesso ti dico che tutte le satire, no, non dico che, però c'è anche questa dimensione. La satira vuole fare male e a volte ci riesce. Vuole sbeffeggiare, ma non solo sbeffeggiare, a volte proprio sono veri e propri insulti. Detto questo, ci deve essere libertà di espressione, di satira? Certo che sì, figuriamoci, c'è anche libertà di fare male. Sono attacchi polemici, meglio gli attacchi polemici che gli attacchi a colpi di Kalashnikov. E quindi chi risponde a colpi di Kalashnikov, agli attacchi polemici, è una persona che ha perso proprio il senso dell'equilibrio, oltre che naturalmente della proporzione e oltre che del rispetto, naturalmente, perché alla polemica si risponde con la polemica. Quindi a delle vignette, semmai o le ignori, rispondi con altre vignette. Quindi ci deve essere la libertà di espressione all'interno della... Sì, certo, perché la libertà vive anche di polemica. La libertà vive anche di aggressività, vive anche di possibilità di rompere alcuni tabù. È la libertà di parola, la libertà di idee, la libertà di espressione, è qualcosa che può fare male. Sia ai potenti, sia anche a chi non è potente, sia anche a chi crede a alcune cose. Ci sono alcune vignette di Charlie Hebdo che sono non solo anche nei confronti dei cristiani, che sono francamente, come dire... Non dico brutte, ma dico blasfeme, dico qualcosa che veramente sono state fatte per offendere, no? Non parliamo poi quelle che hanno fatto sul terremoto ad Amatrice, no? I terremotati come le lasagne e così via, no? E se il comune farà causa, come ha detto che farà, secondo me, come dire, fa anche bene ad andare in fondo, perché insomma c'è un senso della dignità verso i morti, un rispetto che va tutelato, mi pare, mi sembra. Ecco, quindi cosa devo dire? Viviamo in una società complessa, postmoderna, c'è spazio per tutti, ci deve essere spazio per queste cose. Questo non significa che necessariamente tutto debba essere, come dire, che uno non debba avere la possibilità liberamente di dire questa cosa non mi piace. A me quelle vignette non sono mai piaciute, ma sono fatto così, anche da ragazzo ricordo c'erano giornali come Cuore, Il Male e queste cose con le vignette, le sate, non mi è mai piaciuta quella cosa lì, ma sono fatto la strada maniera, io sono uno che ascolta Bach, cosa volete? E quando voglio essere moderno arriva Beethoven. È un fatto così. Per quanto attiene a Galimberti, quello che ha detto sul male in Dio, questo è un grande problema, è un grosso, grosso problema. Lei non ricordava l'autore a cui Galimberti faceva riferimento, ma avrebbe potuto parlare di Pareyson, che è stato Luigi Pareyson, il padre intellettuale di Umberto Eco, di Sergio Givone, di Gianni Vattimo, a scuola della torinese, della scuola di estetica e al contempo anche direi di metafisica. Pareyson, che appunto è giunto a parlare del male in Dio, lui che era un filosofo cattolico, aggiunse a parlare di questa cosa, ma Pareyson a sua volta si basava su Schelling, e Schelling a sua volta si basava su Böhme, Jacob Böhme. Ma noi potremmo dire anche la Bibbia, voi leggetela la Bibbia. La Bibbia contiene parti dove in maniera molto chiara appare il male in Dio. Cos'è? Isaia, capitolo 45, versetto 7, che dice: io creo la luce e creo le tenebre, io faccio il bene e faccio il male. Se voi leggete la traduzione CEI, la vedete un po' edulcorata, perché dice, sapete, la traduzione dei vescovi italiani, dice: ma poi cosa dicono, cosa pastorale, tutto. E quindi mi pare produco la sciagura. Non so se poi produrre la sciagura risulta più funzionale. Comunque l'originale ebraico è proprio, c'è il verbo della creazione, barach, io creo, e poi c'è il verbo proprio, il sostantivo per il male, ra, che è proprio il contrario di Tov, bene. Perché? Perché? Poi naturalmente ci sono altre pagine bibliche dove Dio non appare così, non appare l'autore del male, ma se uno legge la Bibbia e prende alcuni spunti dalla Bibbia, può anche giungere a sostenere questo. E perché lo si sostiene? Ma in maniera molto semplice, torniamo all'onnipotenza. Cioè, se veramente Dio è onnipotente, se il criterio numero uno, decisivo, in base al quale io penso Dio, è l'onnipotenza, ma allora la logica ti impone di ricondurre a Dio anche le sciagure che avvengono. Perché in che senso è onnipotente se poi avvengono delle cose nella storia che lui non vuole e tuttavia avvengono, e sono anche tante e dolorose? Queste cose non è che sono, dico, dettagli, no, ci sono milioni di morti, milioni di malattie, milioni di nascite con delle malformazioni genetiche. Non stiamo parlando di bruscolini. E allora in che senso? E allora ecco che se tu ragioni sulla base di Dio che è supremamente onnipotente e è tale da avere controllo e governo effettivo, non puoi non ricondurre a lui anche il male. E quindi il male è in Dio. Poi naturalmente qui il discorso diventa: in che senso il male è in Dio? E allora poi lo è perché Dio in sé non è sommo bene, ma è totalità dell'essere, e quindi è sia male, sia bene, sia luce, sia ombra, ed è una prospettiva. L'altra prospettiva è quella che dice: sì, il male è in Dio, ma nel senso che lo utilizza. Utilizza il male. Potrebbe impedirlo, potrebbe non permetterlo, ma lo utilizza, ed è la prospettiva del catechismo, articolo 311 e 412 se ricordo bene, ma anche lì, ma 412 di sicuro, 311 probabile, dove appunto si dice che Dio è onnipotente, come tale potrebbe impedire il male, ma non lo permette per procurare un bene maggiore. Non so, al vostro intelletto, alla vostra capacità di essere pensanti, che tipo di sentimento, che tipo di reazione avete di fronte a questo articolo del catechismo. Io preferisco semmai la prima prospettiva, se volete molto più inquietante, di pensare che quando hai a che fare con Dio non hai a che fare solamente col bene, non solamente con la luce, ma anche con le tenebre e col male. Dio come assoluto che veramente contiene tutto, quindi il bene è il suo contrario, la luce è il suo contrario, piuttosto che avere a che fare con questa prospettiva catechistica, didascalica e ultimamente disonesta dal punto di vista intellettuale, perché non regge. Perché qual è il bene maggiore? Ma non dico rispetto ai 6 milioni di ebrei della Shoah o agli altri, tutti gli altri milioni di morti, dei genocidi vari che la storia ha percorso, ma qual è il bene maggiore anche solo rispetto alla nascita di una bambina con la spina bifida o l'encefalite acuta? Qual è il bene maggiore che quella nascita dovrebbe servire? Ma vi rendete conto che sostenere una cosa del genere significa sostenere che il fine giustifica i mezzi? Il fine giustifica i mezzi è una morale che il catechismo, è un approccio alla morale, all'etica, che il catechismo cattolico, nella parte morale del catechismo cattolico, ma catechismo quello pubblicato da Giovanni Paolo II nel 1992 e quello compendiato da Ratzinger nel 2005, sto parlando del catechismo che è alla base dei vari catechismi nazionali, di quello attualmente in vigore, non quello di Pio X, che uno dice, beh, c'è stato il concilio. No, dico quello... Il catechismo nella parte morale condanna questa idea che l'etica, il fine giustifica i mezzi, dice che è aberrante questa cosa. Guarda un po', nella parte dogmatica, per salvare il dogma dell'onnipotenza l'attribuisce a Dio e dice che Dio permette il male, mezzo il male, per un fine maggiore, un bene maggiore, fine. È assurdo, è scombinato, è disonesto dal punto di vista intellettuale. Difatti questa cosa produce malessere nella coscienza cattolica contemporanea, produce malessere con tutte le conseguenze che seguono. La realtà è che questo, che bisogna decidere, cioè voi dovete capire che Dio credete in un Dio onnipotente che contiene il bene e quindi anche il male, che contiene tutto, o credete in un Dio della potenza dell'amore, della potenza della bellezza, che quindi è impotente su alcuni aspetti del mondo? Qual è la vostra idea di Dio? In che Dio credete? A che Dio spendete, bruciate il granellino d'incenso della vostra responsabile individualità? A chi lo bruciate? Su quale altare lo bruciate? Io personalmente credo in un Dio che è bene, che è amore, che è luce, luce intellettual piena d'amore, dice Dante quando nel paradiso, paradiso 30 verso 40, quando deve parlare, questo è il mio Dio, ed è un Dio che, se è luce intellettual piena d'amore, non ha il male in sé, ma se non ha il male in sé ed essendo presente il male nel mondo, è un Dio che lotta con il mondo e quindi non è il controllore assoluto, ma semmai è un gladiatore come Spartaco. Grazie.
Evviva! Vito Mancuso!